Le foibe istriane del 1943 sono una pagina di storia che va inquadrata nella più ampia e complessa vicenda del confine orientale d'Italia. È un argomento, cioè, che va analizzato collegandolo con quanto è avvenuto prima, non solo nel corso del Novecento, ma persino con quanto successo nella seconda metà dell'Ottocento, quando gli opposti sentimenti nazionali, italiano, sloveno e croato, iniziarono a svilupparsi, sebbene in maniera diversa e con obiettivi differenti. Da 1848 a 1941, anno dell'invasione della Jugoslavia, vi sono stati diversi periodi di tensione tra le etnie che vivevano lungo la costa orientale dell'Adriatico. La Venezia Giulia e la Dalmazia, regione di confine tra popoli e culture diverse, sono state oggetto di eventi drammatici che hanno mutato in meno di 100 anni l'immagine e l'essenza di queste zone, con diversi cambi di sovranità e numerosi spostamenti delle linee di confine, che hanno provocato traumi e lacerazioni in buona parte della popolazione interessata. Sarebbe tuttavia sbagliato limitare la storia di queste regioni ai soli periodi in cui prevalsero momenti e fatti drammatici, poiché l'insieme delle relazioni umane di questi popoli, dei loro commerci, delle commistioni sociali e culturali, ha storicamente prodotto anche lunghi periodi di convivenza e reciproco rispetto tra le varie etnie in una terra da sempre plurilingue. Veniamo alle foibe del 43. Questi fatti drammatici accadono nei giorni successivi all'armistizio italiano dell'8 settembre del 43. La notizia dell'armistizio venne accolta in Istria senza particolari reazioni e entusiasmo da parte della gente. La presenza da un lato di truppe tedesche e dall'altra l'esistenza di un movimento di resistenza jugoslavo, capeggiato dal leader partigiano Tito, induceva a fare i conti con una realtà piena di incognite. Contemporaneamente, i reparti di militari italiani di stanza nella Venezia Giulia, in assenza di contatti e collegamenti con i comandi superiori, iniziarono a sbandarsi davanti all'ipotesi dell'aggressione tedesca, dando inizio a quello sfaldamento generale delle forze armate che in pochi giorni portò al collasso totale dell'apparato statale italiano in tutta la regione. La dissoluzione dello Stato italiano nella Venezia Giulia fu molto veloce e diversi paesi e villaggi della regione si trovarono improvvisamente in balia di se stessi e dei primi venuti. Le principali città giuliane, Trieste, Gorizia, Pola e Fiume, furono occupate subito dopo l'armistizio da truppe tedesche, che puntavano al controllo delle vie di comunicazione e delle principali infrastrutture e al disarmo dei presidi italiani. In diversi paesi dell'Istria, invece, dove i tedeschi non erano ancora giunti, si verificò un vuoto di potere. Sulla costa istriana si formarono comitati di salute pubblica, composti da personalità di diverso orientamento politico, ma comunque non compromesse con il passato regime fascista. Nella parte interna dell'Istria, invece, comparvero di colpo i partigiani comunisti di Tito, che iniziarono ad occupare quelle località dove non c'era più traccia delle forze dell'ordine del Regno d'Italia. Instaurarono i poteri popolari orientati verso il Partito Comunista Jugoslavo. E questo fu un aspetto determinante, poiché gli esponenti più in vista del PC italiano in Istria vennero nel tempo o emarginati o accantonati. Nei mesi successivi, diversi di questi attivisti comunisti italiani in Istria moriranno o spariranno in circostanze quantomeno dubbie, e di fatto la posizione del PC italiano in Istria sarà sempre più debole. C'è poi un altro fatto importante che capitò in quei giorni di settembre del 1943. Diversi reparti partigiani jugoslavi passarono il vecchio confine italo-jugoslavo, raggiungendo diverse località della penisola istriana e dell'Isontino. La situazione divenne caotica in un clima di crescente anarchia e di violenza diffusa. Vennero saccheggiati magazzini, negozi e dati alle fiamme diversi archivi comunali. In quei giorni, poi, alcuni partigiani croati si radunarono a Pisino, cittadina dell'interno dell'Istria, e dopo aver disarmato i militari italiani, assunsero il potere, dichiarando la propria volontà di voler annettere l'intera regione istriana alla Croazia. Il 13 settembre i principali esponenti del movimento comunista di Tito emanarono poi un proclama con cui veniva unilateralmente dichiarata l'unione dell'Istria alla madrepatria croata. questo documento, lungi dal sembrare velleitario, fu invece la pietra miliare sulla quale si appoggiavano poi, negli anni seguenti, tutte le successive rivendicazioni jugoslave. Una analoga risoluzione venne adottata poi anche dal Fronte di Liberazione Nazionale della Slovenia, che proclamò l'annessione del litorale sloveno, cioè di Trieste, Gorizia, Monfalcone, Capodistria e Pirano, alla Slovenia. Tutte le pretese annessionistiche verso la Venezia Giulia, che da tempo i comunisti ed i nazionalisti slavi perseguivano, potevano perciò ritenersi avallate da questi due proclami emessi a Pisino e in Slovenia. In particolare, il proclama di Pisino venne immediatamente recepito dal governo partigiano della Croazia, che dichiarò poi, il 20 settembre, l'annessione dell'Istria, di Fiume, di Zara, della Dalmazia e di tutte le isole dell'Adriatico alla Croazia. È interessante il fatto che in entrambi i due documenti veniva inoltre garantita l'autonomia alla minoranza nazionale italiana in Istria. Era la prima volta che gli italiani dell'Istria venivano definiti minoranza, anche se di fatto in quel momento minoranza non erano. I due proclami misero davanti al fatto compiuto l'intero movimento di resistenza antifascista, sancendo in realtà il diritto all'autodeterminazione sia dei croati che degli sloveni, ma non degli italiani. Venivano poi, in entrambi i proclami, dichiarate decadute tutte le leggi italiane. Veniva sancita l'espulsione dall'Istria dei coloni, dei funzionari dello Stato italiano, degli insegnanti e di tutti i lavoratori giunti in regione dopo il 18. In quei giorni, comunque, Pisino era diventata la capitale dell'insurrezione partigiana in Istria, il centro direttivo di tutte le operazioni militari, politiche e di polizia che il movimento di Tito mise in opera in quella parte della penisola ancora libera dalla presenza tedesca. L'insediamento delle nuove autorità partigiane nelle varie località fu accompagnato da tutta una serie di operazioni di polizia, con fermi, perquisizioni, minacce, confische ed arresti nei confronti sia della popolazione civile che degli appartenenti alle forze dell'ordine. Ci furono pestaggi e violenze non solo a carico di coloro che in qualche modo erano compromessi con il passato regime fascista, ma anche nei confronti di persone assolutamente estranee ed incolpevoli alla politica, in un clima di rivolte, in un misto di rivalse sociali, nazionali, politiche, economiche e anche personali. È bene sottolineare che queste violenze assunsero perciò una valenza non soltanto ideologica e politica, ma anche nazionale, per la presenza nelle file partigiane croate di numerosi esponenti nazionalisti, i Narodnjaci, che avevano aderito al movimento di Tito per portare avanti le proprie istanze annessionistiche verso l'intera Venezia Giulia e verso la nuova Jugoslavia che volevano costruire. In questa ondata di violenza vennero in generale colpiti tutti coloro che rappresentavano in qualche modo lo Stato italiano, quindi i podestà, i segretari e messi comunali, maestri elementari, professori, bidelli, impiegati delle poste, dipendenti dei comuni, medici condotti, guardie forestali, e anche elevato fu il numero degli arrestati tra i militari, graduati e di truppa, delle forze armate, e soprattutto nelle forze dell'ordine, i carabinieri, i poliziotti e le guardie di finanza. Poi, tra i civili, ci furono moltissimi operai, pescatori, contadini, artigiani, sorveglianti, falegnami e ancora più spesso possidenti, commercianti, professionisti, impiegati e quadri dirigenti, generalmente della media ed alta borghesia cittadina. Non mancavano infine le donne e anche alcuni sacerdoti. Tra gli arrestati vi erano quindi persone che non avevano colpe particolari a loro imputabili e soprattutto vi furono anche delle vittime di vendette personali da parte di singoli delatori che trovavano il pretesto del particolare momento storico e politico per regolare vecchi conti in sospeso. I tempi e le modalità degli arresti furono differenti da paese a paese, ma possiamo riconoscere alcuni elementi comuni da quello che avvenne per esempio a Parenzo, a Rovigno, ad Albona o a Capodistria. In queste cittadine della costa istriana ogni giorno veniva privato qualcuno a casa. Dei sconosciuti bussavano alla porta di casa ed invitavano più o meno gentilmente la persona indicata a seguirli per un controllo al comando partigiano, spesso domandando se l'interessato tenesse armi in casa in modo da poter perquisire l'abitazione. Talvolta la scusa era quella di dover firmare un documento presso il comando partigiano del posto. Spesso si diceva che si trattava di un fermo precauzionale che sarebbe durato solo qualche giorno. Il tempo però passava e il familiare del fermato veniva risposto di aver pazienza, che tutto sarebbe risolto in qualche giorno. Così diversi familiari vennero tranquillizzati sulla prossima liberazione dei loro congiunti. Poi però la persona detenuta veniva trasferita improvvisamente via verso ignota destinazione e la volontà dei familiari di avere notizie si scontrava spesso con un ostinato silenzio da parte delle autorità partigiane. In realtà oggi sappiamo che in molti casi i detenuti vennero condotti in tre zone di raccolta dell'Istria ben determinate, e cioè a Pisino per l'Istria centrale e per la fascia costiera da Parenzo fino a Rovigno, a Pinguente per l'Istria settentrionale, e cioè per il Capodistriano e per il Buiese, mentre per l'Istria meridionale il punto di raccolta era Arsia o Albona d'Istria. In queste località i detenuti vennero imprigionati per diversi giorni, in attesa di essere poi processati dai tribunali del popolo. Pochi vennero rilasciati. Nella maggioranza dei casi, il luogo di detenzione venne tenuto nascosto ai familiari dei deportati, e anche chi riuscì in qualche modo a raggiungere queste cittadine di raccolta non poté poi dare contatti con i propri cari. E sia a Pisino che a Pinguente, anche ad Arsia e ad Albona, gli accusatori erano commissari politici o ufficiali o semplici militanti del movimento partigiano di Tito, che assieme ad elementi locali, quasi sempre di origine slava, sottoposero gli accusati a pesantissimi interrogatori, spesso accompagnati da maltrattamenti ed angherie di ogni tipo, capi di accusa pretestuosi e fantasiosi. Molti vennero torturati nel tentativo di estorcere una qualche confessione. In larga misura gli imputati furono incriminati in base a delazioni ai compaesani, che avevano con gli accusati motivi di frizione personali ben diversi da quelli che venivano invece poi enunciati. Se l'accusa principale che venne formulata spesso fu quella di aver militato nei vari gruppi di stampo fascista, non mancavano invece altri capi di imputazione frequenti e, come ho detto poco fa, anche fantasiosi. Molti furono accusati di essere nemici del popolo, un'etichetta che bastava da sola per giustificare qualsiasi pena, compresa quella capitale. Di fatto, se nei primi giorni dell'insurrezione gli arresti furono operati soprattutto da partigiani locali che colpivano in prima battuta le persone che in qualche modo avevano aderito al fascismo, poi, con la venuta dei nuovi elementi jugoslavi oltre confine, tutto mutò in modo molto radicale e vennero catturate anche centinaia di persone che non si erano mai in precedenza interessate di politica. I tribunali del popolo, quindi, istituivano un gran numero di processi con procedure estremamente spicce e particolari. Agli imputati non venne concessa alcuna garanzia di tutela dei propri diritti. Non furono nominati in alcun caso avvocati difensori, né si potevano chiamare testimoni a proprio favore. Gli accusati vennero portati al cospetto dei giudici che misero immediatamente sentenze, quasi sempre di colpevolezza. E le sentenze erano senza possibilità di appello. Nella gran parte dei casi prevedevano per i malcapitati la pena capitale. Va aggiunto peraltro a questo proposito che diversi partigiani che prelevavano a casa le persone poi uccise hanno dichiarato in seguito di aver creduto in buona fede che tutti gli imputati avrebbero avuto un processo regolare, che tutto sarebbe svolto all'insegna della legalità, anche nel caso di condanna a morte. In molti casi, chi non venne ammazzato fu però picchiato e malmenato duramente. Le donne spesso vennero violentate. Solo in pochissimi casi l'imputato poté ritornare sano e salvo a casa, e ciò grazie all'intercessione di alcune persone influenti. Voglio citare un solo nome, quello del marchese Paolo Polesini, proprietario di campagne nella zona di Parenzo. Quando i suoi contadini, in buona parte di etnia croata, seppero che era detenuto a Pisino, si precipitarono al comando partigiano e ne reclamarono l'immediata scarcerazione. E così avvenne. Il destino però di quasi tutti gli altri detenuti fu molto diverso. uscivano dal carcere con i polsi legati dietro la schiena per essere poi trasferiti verso un'altra destinazione. Poi, quasi tutti, non tornavano a casa. Le modalità di uccisione di questi sventurati furono molteplici, a seconda sia del luogo geografico che delle particolari condizioni del momento. Alcuni vennero fucilati e i loro corpi vennero sepolti nelle fosse comuni, nelle cave, nei pozzi. Altri furono buttati in mare, nell'Adriatico, come a Santa Maria di Albona, dove alcuni vennero legati a queste pietre e vennero poi buttati in fondo al mare. Altri ancora furono gettati nelle foibe. Ecco allora la domanda: cosa sono dunque le foibe? Le foibe sono delle grandi cavità naturali, come degli abissi a forma di imbuto, particolarmente presenti nel paesaggio giuliano, che sprofondano più o meno verticalmente nel suolo per decine di metri, talvolta con salti anche di 200-300 metri, ed assumono le sembianze di autentici pozzi naturali. Le foibe sono molto numerose in tutta la Venezia Giulia e possono avere dimensioni molto variabili, da quella di Pisino, la più vasta dell'Istria, a quella del Carso Triestino, profonde da un minimo di 20 metri ad un massimo di 300. Secondo un censimento fatto anni fa dalla città alpina delle Giulie, ve ne sono circa 1700 in tutta la regione. La bocca della foiba ha di solito un'apertura di larghezza di pochi metri ed è quasi sempre semi-occultata dalla flora spontanea che vi cresce attorno, per cui risulta di difficile localizzazione. Sotto l'apertura si spalanca poi l'abisso, che ha un andamento non diritto ma tortuoso, e si sviluppa in cunicoli inaccessibili all'uomo. Sovente è difficile, se non impossibile, capire dove finisca una foiba, poiché essa, molte volte, si dirama in un dedalo di stretti pertugi, che continuano a scendere giù verso il basso. Nel passato queste cavità vennero usate dai contadini del posto per eliminare sterpaglia, macerie, carcasse di animali morti, vecchi superlettili e, più di recente, anche immondizie. Nel corso del settembre-ottobre del 43, in misura poi molto più ampia durante il maggio-giugno del 45, le foibe rappresentavano un simbolo, anzi il simbolo di una tragedia spaventosa che colpì l'intera popolazione genodalmata, quando moltissime persone vennero uccise dai partigiani di Tito e i loro corpi furono gettati in parte in queste voragini, in parte nelle fosse comuni o in altri luoghi come nel fondo Adriatico o in alcuni luoghi di detenzione. Elemento comune di questo dramma fu la quasi totale mancanza di notizie delle persone deportate, che sparivano senza lasciare traccia, per cui nel tempo si è consolidato l'uso del termine foiba nel suo significato soprattutto simbolico, a prescindere però dal luogo esatto e dalle modalità specifiche che interessavano le singole uccisioni. Molte di queste persone deportate non furono perciò infoibate in cavità naturali del sottosuolo, ma vennero uccise anche in altri modi, come ho detto prima, alcuni fucilati, alcuni buttati in mare. Tuttavia fu proprio il significato simbolico del termine che colpì l'immaginario della gente. Torniamo adesso all'autunno del 1943 e alle uccisioni di quel mese. Dopo la sentenza di morte pronunciata dal Tribunale del Popolo, i condannati venivano condotti in modo violento, con i polsi legati ben stretti dietro la schiena, sul luogo dell'esecuzione. Appena il gruppo dei condannati aveva raggiunto la foiba, gli uomini della scorta sparavano un colpo di pistola o di fucile in testa o nel viso della vittima, che cadeva così all'interno dell'abisso. Più spesso però i condannati erano legati a gruppi di due o anche più persone. In tal caso, e anche per risparmiare munizioni, i colpi di arma a fuoco venivano diretti solo sulla persona più vicina alla bocca della foiba. In questo modo chi era colpito precipitava nell'abisso, trascinando con sé le altre persone ancora vive a lui legate. All'inizio del mese di ottobre del 1943, i tedeschi iniziarono intanto un'imponente operazione militare a largo raggio per occupare le principali aree della Venezia Giulia ancora rimaste in mano ai partigiani e per debellarne la resistenza. Con l'operazione Falkenbruch, i tedeschi in pochi giorni sgominarono le milizie partigiane in Istria, occupando tutte le cittadine dell'interno della penisola. Davanti alla rapida avanzata delle forze tedesche, i partigiani di Tito velocizzarono il ritmo delle esecuzioni già programmate, condannando a morte pure una parte di quei detenuti che erano ancora in attesa del giudizio, sebbene sommario. Non potendosi portare via un gran numero di prigionieri con sé, i partigiani decisero perciò di eliminarli nel modo più veloce possibile. E anche in questo caso, l'uso delle foibe appare perciò la soluzione più immediata, anche perché evitava agli aguzzini la perdita di tempo della sepoltura delle vittime. Nel mese di ottobre, i nazisti rastrellavano in modo capillare l'intero territorio istriano, scatenando una repressione durissima, non solo nei confronti dei partigiani stessi, ma anche verso tutti i civili che in qualche modo ne avevano appoggiato l'azione, e anche chi era semplicemente sospettato di averlo fatto. Nuovi lutti, nuove paure e preoccupazioni colpivano perciò gli istriani, sia gli italiani dell'Istria, sia gli slavi dell'Istria, che finirono per trovarsi tra l'incudine e il martello, subendo le violenze reciproche delle parti in lotta. Davanti alla brutale opera di rastrellamento tedesca, gli istriani temettero di essere passati dal male al peggio, non intravedendo alcuna possibilità di salvezza. I nazisti incendiavano interi villaggi, fucilavano non solo i partigiani catturati, ma pure tanti ostaggi civili e anche tanti innocenti, tra cui non poche donne e bambini. Eseguirono saccheggi e violenze indiscriminate verso l'intera popolazione istriana. Le vittime, in quel periodo, in tutta la regione, tra gli insorti, tra i partigiani e anche tra i civili stessi, italiani e slavi, ripeto, ammontarono in poche settimane a circa 2.500 persone. E poi vi fu un numero imprecisato, ma probabilmente anche maggiore, di persone deportate in Germania, da cui poi molti non tornarono. Alla fine di questo ciclo di operazioni tedesche, col cessare dell'attività bellica, ritornò in regione una certa calma, che permise il ripristino della vita di ogni giorno. L'assestamento della situazione coincise, per molta gente, con la fine di un incubo, durato quasi un mese, durante il quale erano state completamente ribaltate consuetudini, leggi e valori civili e morali su quali si erano sempre basati i rapporti umani e le relazioni interpersonali. Fece scalpore e destò grande preoccupazione la notizia che erano stati trovati degli elenchi predisposti dai jugoslavi con migliaia di nomi di persone da catturare ed eliminare con accusa di collaborazionismo. In quella trentina dei giorni in cui i poteri popolari, partigiani, potevano dominare a loro piacimento la scena istriana, fu un'autentica ondata rivoluzionaria che travolse tutto, e non soltanto i rapporti umani, ma l'intero tessuto sociale della penisola istriana. Fu come una tempesta che dopo il suo passaggio lasciò lutti, distruzione, desolazione e sofferenze, e questo anche per la violentissima opera di rappresaglia tedesca. All'inizio lo stupore fu misto allo scetticismo. Nelle città soprattutto, risparmiate dalla violenza degli eventi, si faceva fatica a credere che le notizie degli eccidi avvenuti non fossero frutto della propaganda del regime. Sembrava impossibile soprattutto che tante persone fossero scomparse nel nulla e di loro non si ebbe più traccia. Le ricerche dei scomparsi iniziarono dapprima con timore, poi con insistenza, finché i vari indizi, via via più convincenti, e le prime confidenze dei scampati e dei testimoni oculari, indirizzavano verso i luoghi dei massacri. Lo sgomento fu generale e fu amplificato dall'ampia risonanza che la stampa locale dell'epoca diede all'argomento, che per diversi mesi costrinse tutta la popolazione di Mezza Giulia a confrontarsi con ciò che era successo. Le operazioni di recupero vennero eseguite dai vigili del fuoco di Pola, coordinati dal maresciallo Arnaldo Hrazaric, che, in base alle varie segnalazioni raccolte dagli abitanti del posto, esplorò numerose foibe. Molte altre non vennero peraltro esaminate. In poco tempo i vigili del fuoco recuperarono 217 salme, di cui 134 vennero poi identificate ai parenti. Di queste, 116 erano dei civili e 18 dei militari. Le persone sparite erano però molte di più. In base anche alle denunce scomparse che i parenti poi presentarono, possiamo oggi ipotizzare che furono circa 500 le vittime di questo mese di violenze che insanguinò la penisola istriana. Al di là di questa stima numerica, che può sembrare bassa se confrontata con quanto poi accadrà nel maggio-giugno del 45, quello che fu sconvolgente per l'immaginario della gente fu la modalità di questa uccisione. L'assenza di notizie sulle persone deportate, il mistero sul destino di tanti e l'occultamento delle salme impressionavano in modo indelebile la comunità civile. Nell'immaginario collettivo si fissò soprattutto il ricordo delle persone gettate ed esumate dalle foibe, che vennero a rappresentare il paradigma di un intero periodo di violenze perpetrate dai partigiani jugoslavi. La gente istriana piombò in un clima di continua angoscia che l'accompagnò per l'intero periodo successivo dell'occupazione nazista, durata fino al maggio del 45, e costellata da azioni sanguinose effettuate da tutte le forze in campo, fino alla fine del conflitto, quando però una seconda ondata di violenze sconvolse nuovamente l'intera regione giuliana, con un numero questa volta molto più elevato di persone prelevate a casa e deportate, e con circa 5.000 persone sparite nel nulla.